9 in punto, la versione di Oscar.
Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again.
Allora, come sapete da moltissimi, la O è allungata apposta mesi la sigla di inizio della trasmissione, la versione di Oscar, perché The End ai Doors non è certo l'auspicio per la fine che deve fare il nostro paese, non è certo l'auspicio che deve fare la fine che deve fare l'euro, ma è semplicemente un richiamo alla consapevolezza, nostra, che come gente dell'informazione non ci va di raccontare che le cose vadano diversamente da come vadano, e purtroppo vanno male, questo è il punto, e siccome vanno male noi pensiamo che il compito di fare informazione sia descrivere per quello che vediamo. Voglio dare una prima risposta iniziale a Giuliano Ferrara, che ancora una volta venerdì sera nella sua rubrica su Radio 1 dopo il TG1, su Rai 1 dopo il TG1, ha detto che non bisogna preoccuparsi per i suicidi di chi perde il lavoro o di chi perde l'impresa, ha detto che è una speculazione di chi fa informazione così, ha detto che le statistiche non mostrano affatto che bisogna preoccuparsi. Io rispetto per l'opinione di tutti, ma credo che noi facciamo il nostro mestiere da Radio 24 invece raccontando quello che vediamo, e quello che vediamo è che comunque la percentuale questa tragedia che sono i suicidi nel mondo dell'economia, dei lavoratori dipendenti senza lavoro, sono 450.000 cassi integrati in più dall'inizio dell'anno in questo paese, di coloro che non ce la fanno più per le pensioni, di coloro che si sono trovati 6 anni in più per maturare il diritto alla previdenza, dei tanti piccoli imprenditori, commercianti, partite IVA, artigiani che non ce la fanno a pagare la crescente richiesta dello Stato, e lo Stato tra tutti i paesi eurodeboli che più fa la manovra di rientro per l'80% la tassa aggiuntiva perché non taglia le tasse. Noi questa roba la dobbiamo raccontare. Non ci sentiamo, e vi chiediamo scusa se la pensate diversamente, degli speculatori. Noi non soffiamo sul fuoco della società italiana, noi vediamo che c'è un incendio che divampa nella società italiana, nel mondo del lavoro, nel mondo di chi ha basso reddito, e in chi ha basso reddito c'è oramai una percentuale molto elevata anche di piccoli imprenditori. Quando si pensa all'imprenditore si pensa alla Fiat, si pensa a Luxottica, si pensa a Benetton, si pensa a Della Valle. Non è così. Ci sono centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di artigiani, commercianti, persone che hanno 3-5 dipendenti, a basso patrimonio, questo è un difetto della loro classe imprenditoriale, però sui loro dipendenti hanno investito tutto quel poco patrimonio che avevano. E quando si trovano con le cartelle di Equitalia che si aumentano, non sanno più come fare, vanno all'Agenzia delle Entrate, dichiarano non siamo in condizione di pagare, chiedono comprensione e lo Stato non è in grado di dargliela, io non faccio colpa a Equitalia, do la mia solidarietà a Befera, condanno gli attacchi che ci sono stati a Napoli giovedì, condanno gli attacchi che abbiamo visto con le bombe Molotov a Livorno, ma non credo che raccontare questa realtà significhi, mi perdoni Giuliano Ferrara, soffiare sul fuoco di un malessere che non c'è. Al contrario, questo malessere c'è, è forte e ha bisogno di voci che diano voce alle migliaia e migliaia di lettere che noi riceviamo. Allora, questa è una puntata speciale perché la stiamo registrando e sabato pomeriggio qui alla Sera del Libro a Torino, proprio per dar voce, lo sentirete dagli ospiti, alla realtà che anche qui a Torino in Piemonte è una realtà di sofferenza nel tessuto economico. E però prima di questa puntata, che andrà in onda lunedì mattina su Radio 24, consentitemi ancora una volta per testimoniare che non siamo noi a scrivercele le lettere, ci sono migliaia di lettere come queste impilate che riceviamo e continuiamo a ricevere a distanza di settimana, e allora voglio iniziare con una di queste lettere, ne prendo una a caso tra le tante per continuare in questo dovere della buona informazione, e mi dispiace che ci sia qualcuno che la pensi come un attacco al governo. Qui non si tratta di attaccare nessuno. Qui non si tratta certo di dimenticare le responsabilità di chi per 17 anni ha preso i voti dicendo meno spese e meno tasse e ha fatto i cavoli suoi e non lo ha fatto, perché questa roba non va dimenticata, soprattutto per chi la pensa come me. Non si tratta di negare che il governo Monti ci ha salvato dal disastro l'anno scorso, ma si tratta di chiedere delle risposte immediate. E come vedremo anche nella trasmissione di oggi, le risposte immediate si possono dare senza fare deficit aggiuntivo, a patto di volerle dare però. Questo è il piccolo problema che ancora io non vedo come discontinuità. Allora, scelgo tra tutte la voce di un artigiano, si chiama Dario, E c'è scritto questo: salve, mi chiamo Dario, non ho ancora 25 anni, ho sempre lavorato nell'ambito del piccolo artigianato, sono sempre stato professionale, un valido elemento, ho iniziato a lavorare con un carico di speranze, di sogni, di buone intenzioni, con l'idea che magari un giorno avrei potuto aprire una piccola ditta tutta mia e dar lavoro ad altre brave persone come me. Dalle banche non ho mai avuto nulla, non ho mai chiesto nulla, perché come diceva mio padre, nessuno ti regala nulla e i soldi non si comprano, o si fanno o si perdono. Questa è la regola quando vuoi aprire un'impresa. Sono passati più di 12 anni da quando la mia esperienza lavorativa ha avuto inizio e delle buone intenzioni, ora di quelle buone intenzioni rimane solo rabbia, rabbia, rabbia e ancora tanta, tanta, tanta rabbia. Lo Stato, con le sue esigenze assurde e i suoi bei studi di settore, ha fatto chiudere la quasi totalità degli artigiani a impresa individuale che stavano nella mia area geografica. Nessuno mi cerca, nessuno mi vuole più, perché nessuno ha più lavoro. L'Italia mi ha tolto prima la speranza, poi la voglia, la dignità, gli amici. Tutti hanno mollato e continuano ad esistere perché non sanno cos'altro fare. Certo, la vita va difesa e bisogna dire a chi se la vuole levare che deve levarselo dalla testa, ma il lavoro, la dignità del lavoro, la dignità di chi dava lavoro come abbiamo fatto per tanti anni, noi quella non ce l'abbiamo più. Mio padre inizia a parlare di morte e di suicidio. Io non posso sorvegliarlo ogni minuto. Lo so, prima o poi lo Stato, i deboli che non ce la fanno, che hanno dato una vita intera come mio padre per l'impresa che avevamo tirato su, piccola impresa, senza pretese, ma per dare lavoro a 5, 6, 7, eravamo arrivati a 12 persone. I più deboli di quelli lo Stato avrà forse, se lo sentirà nella sua coscienza, un po' di responsabilità per averli portati via. Lo Stato, questo titano mangia figli, e se dovessi fallire anch'io, come sempre più vicina mi sembra la data, io dedicherò tutto il resto della mia esistenza a vendicarmi. Perché, caro Stato italiano, è questo che stai creando. Noi avremmo voluto soltanto mangiare e bere una birra con gli amici dopo il lavoro che davamo e che costruivamo ogni giorno, fieri dei clienti che ci cercavano. Questo volevamo, questo non abbiamo più. Io posso dire a Dario e a tutti quelli che ci ascoltano che capisco la rabbia, bisogna sperare che l'Italia, come sempre è avvenuto più volte nella sua storia, troverà nei momenti più bassi la voglia di risalire. È successo alla generazione di mio padre e di mia madre, io sono torinese, che nella guerra hanno saputo dare in 15 anni a questo paese il più 550% del suo reddito disponibile. È successo dopo la crisi del 63, quasi nessuno se la ricorda, la prima crisi monetaria d'Italia, è successo dopo il 75, dopo l'81, dopo il 93. Bisogna tutti noi essere uniti per sperare che tutto questo possa ancora continuare a avvenire, ed avverrà. Il problema è quanto tempo aspettare, quante migliaia ancora senza lavoro, quante imprese che chiudono prima di dire che c'è l'Europa che ci obbliga. Vedete, l'Europa si sta di nuovo accendendo, purtroppo la Grecia va a nuove elezioni e nel calendario ufficiale dell'Europa c'è l'uscita della Grecia dall'euro. Non crediate che sia una cosa positiva. Il ritorno alle monete passa per un abbattimento dei redditi e dei patrimoni, nel caso greco tra il 50 e il 70% di quello che hanno. Se dovesse avvenire per l'Italia, Dio non voglia, sarebbe tra il 35 e il 45%. Sarebbe un'Argentina anche a casa nostra. Io questo non me lo voglio augurare, ma una cosa è sicura: l'Europa deve cambiare marcia. E quando dico cambiare marcia, non dico che i tedeschi, che hanno fatto bene a casa loro, devono mettere mano al portafoglio per pagare noi, il cui Stato ha fatto più spesa pubblica e più tasse di tutti gli altri. Questo, fossi tedesco, non lo vorrei, e io non lo voglio. Dico però che dobbiamo mettere i paesi che stanno rientrando di finanza pubblica come noi così duramente in condizioni di avere un po' della domanda interna tedesca, un po' dell'afflusso di capitali che vanno in Germania perché il paese euroforte rimesso in circolo in Europa. Abbiamo bisogno di strumenti di convergenza nel medio periodo che aiutino una mano, diano una mano a chi nel breve deve rientrare del suo debito pubblico. L'Europa è nata per questo, e adesso l'Europa è solo invece rigore nel breve e niente sostegno nel medio lungo a chi deve fare i sacrifici. Se così sarà, questo euro, potete non fidarvi di me, ma non reggerà, perché non c'è una moneta comune senza mercati uniti e non c'è una moneta comune senza un meccanismo cooperativo tra i più deboli e i più forti. Comunque, io non voglio fare naturalmente quello che fa così cattivi auspici, e allora andiamo a presentarvi gli ospiti di oggi, perché sono gli ospiti della cui voce io affido a loro il racconto di che cosa sta avvenendo a Torino nel loro tessuto di impresa. Allora abbiamo con noi, e la ringrazio, Maria Luisa Coppa, che è presidente dell'ASCOM, quindi commerciante di Torino. Buonasera, o buonasera. Buongiorno perché ci ascolta, presidente.
Buongiorno a lei, Gianni.
Poi abbiamo il presidente dell'API di Biella, Giuliano Manoli.
Buonasera.
E Giuseppe Provisiero, che è il presidente dell'ANCE Piemonte.
Buonasera.
Quindi costruttore.
Buonasera.
Allora, io comincerei con il presidente dell'ANCE. Perché? Perché per chi ci ascolta in radio, per chi ci ascolta in radio, l'appuntamento è il 15 maggio a Roma. Perché cosa succede il 15 maggio a Roma? Succede che l'ANCE, cioè l'Associazione Nazionale Costruttori di Confindustria, ha deliberato un'azione senza precedenti. siccome il primo a dare il cattivo esempio di non pagare i debiti, che è diventato l'esempio in tutta la filiera anche dei privati, oramai nessuno più ti paga, a me per primo, nelle mie due società, allora la richiesta è: lo Stato onori i suoi 70 miliardi di debito commerciale e paghi i più di 30 miliardi di crediti IVA. Non è vero che non può farlo senza fare deficit aggiuntivo. Può farlo ricorrendo alla Cassa Depositi e Prestiti, che non fa deficit aggiuntivo. È una questione di superare il no che viene non dai ministri, non da Passera, non da Monti, ve lo posso garantire, ma dalla Ragioneria Generale dello Stato. Questa cosa ha spinto i costruttori italiani. Siamo al quinto anno col segno meno nelle costruzioni. Stiamo tornando a investimenti nelle costruzioni pari a quelle del 1988, tanto per dare un'idea di come siamo andati indietro. Ed è un classico settore anticiclico e siamo riusciti a mandarlo a ramengo in questo paese. Per colpa di chi? Essenzialmente delle infrastrutture bloccate, per gli investimenti pubblici dello Stato mancati e perché lo Stato non paga i suoi debiti. Se facessi io, quando viene la Guardia di Finanza e mi chiede le tasse e dicessi non ti pago, cosa succederebbe? Giustamente andrei in galera e non si discute su questo. Come si fa a mandare in galera lo Stato? Voi dite che naturalmente è sedizioso dirlo. Io dico che viene un momento nel quale, di fronte a uno Stato così iniquo, fanno bene le imprese a dire, come diranno il 15 maggio, caro Stato, ti faccio i decreti ingiuntivi, ti porto alla sbarra di fronte ai giudici della Repubblica. E questo è il motivo per il quale al Presidente dell'ANCI di Torino chiedo di dirci, in vista di questo giorno, di questa iniziativa così straordinaria, come ve la passate qua a Torino.
Beh, Oscar Giannino ha già detto tutto lui. Bravissimo, può rappresentarci più
infatti
che degnamente.
Infatti
lo so che ci sarà. E la situazione è drammatica, e questo a cui noi ci appelliamo, il problema dei pagamenti, è solo uno dei problemi, la punta dell'iceberg, forse il più vergognoso, come diceva lei. È incredibile che uno Stato civile faccia quello che fa lo Stato italiano, a differenza degli altri Stati europei. Ci adeguiamo in tutto all'Europa, o cerchiamo di adeguarci in tutto, ma non ci adeguiamo sui pagamenti. La Germania paga 35 giorni medi, noi paghiamo, lo Stato paga mediamente a 180 giorni. E questo non è più accettabile. Non è più accettabile, come non sono accettabili tante altre cose, che se lei poi mi darà la possibilità ne parleremo, ha fatto cenno lei. Il nostro settore è un settore anticiclico per antonomasia, da sempre si sono risollevate le sorti economiche dei paesi attraverso la spesa pubblica, non perché soltanto si dà lavoro alle imprese che poi investono sul territorio attraverso il personale che lavora e quindi distribuisce lavoro, ma perché poi quello che si va a realizzare è a beneficio di tutti i cittadini: mettere in sicurezza le scuole, mettere in sicurezza gli ospedali, mettere in sicurezza le strade, sono opere di cui beneficia la collettività. E però è anni, ormai l'ha detto lei, è 5 anni che noi continuiamo ad avere ormai il segno meno e non si può più resistere. Le imprese nostre chiudono in continuazione, abbiamo continuamente segni di recessione del nostro settore e quindi oggi abbiamo addirittura un meno 40% registriamo nelle nostre imprese. E uno dei problemi principali è quello dei pagamenti. Il patto di stabilità è diventato oppressivo per le stazioni pubbliche e loro conseguentemente non pagano i fornitori. Quindi il 15 maggio a Roma noi manifesteremo e cercheremo con questi decreti ingiuntivi collettivi di significare, di rappresentare questo problema allo Stato e possibilmente a tutti gli italiani che avranno la pazienza e la volontà di ascoltarci, perché, come ha già detto lei, è il punto di partenza di uno Stato civile quello di pagare e onorare i propri debiti.
Allora, lasciate che io vi ricordi questo, a chi vi dice che le cose alla fine stiano andando bene, il peggio alle spalle, eccetera. Noi stiamo andando a un 2012, per capirci, in cui se si tiene il ritmo di deterioramento del PIL del primo trimestre meno 1%, nel secondo gli elementi grezzi che abbiamo ci dicono che sta peggiorando, allora noi non andiamo al meno 1,4 o meno 1,7 che è il range di previsioni del PIL italiano nei diversi fori internazionali, andiamo tra il meno 2,2 e il meno 2,7, per essere chiari. Cioè significa consumi reali pro capite del meno 3,2, meno 3,4%, cioè il doppio di quello che è avvenuto nel 2008-2009, perché quella crisi colpiva chi esportava, il commercio mondiale. Questa colpisce l'intero mercato interno, l'intero mercato domestico. Se guardiamo gli investimenti, che sono il primo volano della crescita, noi avevamo una media degli investimenti sul PIL italiano negli anni 2001-2007, che non era soddisfacente, era piatta, ma stava su 21,2, 21,4, 21,7 punti di PIL ogni anno. In questo 2012, col ritmo del primo trimestre, noi andiamo a un totale di investimenti sul PIL che è 18% del PIL, 3 punti e mezzo in meno. degli investimenti, la componente privata più importante per la crescita è quella in attrezzature e macchinari industriali. Nel 2007 si sono comprati 154 miliardi di euro in Italia di attrezzature e macchinari industriali. Col ritmo del primo trimestre di quest'anno se ne comprano 120, due punti di PIL solo di investimenti in meno in macchinari industriali. Questo lo dico a chi dice che noi speculiamo e ci inventiamo i dati di una crisi italiana che sta alle spalle. Dopo 4-5 anni così, non è che si riparte nel 2013, se non si fa qualcosa, la cosa dei pagamenti si può fare. Allora, Presidente Coppa, voi siete freschi a Torino di una mobilitazione straordinaria in quanto Ascom. È ovvio che quando c'è una diminuzione del reddito disponibile, dei consumi pro capite del più del 3% in un anno, lo struttore del commercio, soprattutto il commercio quello di prossimità, le più piccole aziende di commercio, eccetera, a differenza delle grandi che possono fare sinergie, le grandi catene internazionali di distribuzione, ma il piccolo commercio va naturalmente di fronte a una falcidie. Allora, quali sono stati i temi che avete sollevato qui a Torino con la vostra mobilitazione?
Grazie Giannino, noi ieri abbiamo avuto una giornata di mobilitazione che è partita dal mattino con il nostro documento e quindi abbiamo toccato veramente tutte le istituzioni, dai comuni della provincia al comune di Torino, ai parlamentari nel pomeriggio, e poi nella sera è sfociata in questa grande manifestazione. E dato che so che lei conosce molto bene il mondo dei commercianti, delle imprese, sa quanto sia difficile portare in piazza i non professionisti della piazza. E ieri sera davvero vedere Piazza Carignano, la piazza dove nasce il Parlamento italiano e dove noi abbiamo fatto la protesta per evitare che si rovini l'economia italiana, e quindi era simbolica anche la scelta della piazza, vedere tanti imprenditori in silenzio, imprenditori che non urlano, imprenditori che non dimostrano, come devo dire quelli che se ne sono andati in silenzio decidendo di togliersi la vita senza farlo in modo plateale ma con quella dignità che comunque fa parte di chi tutti i giorni lotta nella sua impresa. E devo dire, la cosa che ci offende è proprio spesso la mancanza di considerazione, specie se tu sei piccola e media impresa. Ieri abbiamo avuto uno scontro, dei momenti molto difficili con i parlamentari, perché sembra che questa politica viva su un altro mondo, sembra che questa politica non sappia...
Cosa vi hanno detto?
Parlavano di cose che poi, tra l'altro, tenga presente che noi avevamo i nostri dirigenti, non c'erano i commercianti, quelli... davano delle risposte come ad esempio la riforma del lavoro, dice no, ma c'è sull'apprendistato delle grandissime vantaggi. Dico sì, ma ci state togliendo tutta la flessibilità che nel turismo, nella piccola e media impresa, non solo, ma nella piccola e media impresa i giovani incominciano i loro primi esperimenti di lavoro nel bar, nel ristorante, nell'attività dei genitori, in un momento in cui non c'è lavoro. Ma diamo flessibilità in regola, come i voucher per la ristorazione. E questi ci raccontano
Presidente,
delle cose
lasci dire questo, perché sulla flessibilità l'Italia che ci ascolta ed è anche qua rischia di spaccarsi in due. Naturalmente, ricordo a chi è qui e chi ci ascolta, la riforma del mercato del lavoro negli 8 canali diversi dal contratto a tempo indeterminato in entrata nel mercato del lavoro ha un giro di vite, perché si alzano i contributi e diventa più pesante il regime di controllo di autorizzazioni preventive e successive. Questa roba nasce con l'idea dichiarata di dire facciamo la lotta al cattivo precariato che è sui giovani, che è un giustissimo fine. In recessione però alzare i contributi e diminuire e alzare molto i controlli significa che la piccola impresa, che molto più della grande si serve di questi canali di entrata, avrà una minore domanda di lavoro, cioè noi avremo ancora meno occupati, e posso dirlo, un favore fatto a chi lavora solo in nero senza pagare le tasse, perché questo sarà l'effetto. Quindi non è una roba che nasce per dire non vogliamo innalzare le garanzie, ma in Germania quando si trattava di affrontare lo stesso problema, cioè c'erano centinaia di migliaia di giovani in qualifiche a basso e bassissimo costo in nero, nella riforma dei pacchetti ARS 2002-2007 hanno fatto la scelta opposta, hanno abbassato i contributi sul lavoro giovanile che era precario e hanno consentito e hanno diminuito la partita fiscale dello Stato se si mettevano in regola. Ne sono emersi 500.000 in Germania. Noi seguiamo la strada opposta, alzando i contributi e appesantendo gli oneri. Secondo voi si fa più lavoro? Secondo me la vera riforma del mercato del lavoro, adesso dobbiamo sospendere perché c'è la prima pausa con la pubblicità e poi rientriamo col presidente dell'API di Biella, Giuliano Manoli, la vera riforma che ci dovrebbe dare lo Stato per più lavoro è quella di abbassare i contributi a tutti. Questa è la verità vera, e quella sarebbe la vera cosa con meno tasse per cui si fa più lavoro tutti quanti. Dite voi non è possibile?
9 in punto, la versione di Oscar.
Ed eccoci tornati qui nella registrazione dalla manifestazione del Libro di Torino, e per chi è in ascolto invece è lunedì mattina, naturalmente da Radio 24. E sentiamo invece come e perché il presidente dell'API, quindi la piccola impresa di Biella, loro hanno messo in piedi un'altra manifestazione, anch'essa con un chiaro fine, non provocatorio, ma per attirare l'attenzione, no, per svegliare i politici, che come diceva prima la presidente dell'ASCOM di Torino, oppongono dei balbettii, blaterano quando gli si racconta quali sono le difficoltà del tenere aperta la saracinesca. Ecco, e allora a Biella si sono inventati quelli di ridare le chiavi allo Stato.
Sì, ridiamo le chiavi allo Stato, siamo andati al prefetto, abbiamo detto ci aiuti lei perché noi siamo in questo momento, non vediamo dov'è il futuro per noi, cioè noi siamo ogni giorno in lotta con l'ufficio imposte, l'Equitalia, tutti quelli che ci vengono a chiedere soldi. Noi quando riceviamo a casa una raccomandata, un foglietto giallo o un foglietto verde, stiamo male, ci viene il batticuore, pensiamo che sia chissà che cosa. Quindi la difficoltà dei nostri artigiani, perché ormai a Biella le grandi industrie c'erano,
sì.
Quindi hanno cominciato a delocalizzare già negli anni passati, chi Zegna, chi gli altri nomi famosi sono andati comunque anche in stati dove gli hanno consentito di avere dei guadagni molto più alti rispetto all'Italia. Sono rimasti, come in tutti i distretti industriali, le piccole e medie imprese, più piccole che medie purtroppo, gente che ha 4, 5, 10 dipendenti. Quindi noi rappresentavamo come API un 500 dipendenti, tant'è vero che io ho detto al prefetto: noi non siamo gli industriali che vengono qui a protestare ricchi e vogliamo ancora essere più ricchi, noi siamo qui a rappresentare la gente che lavora per noi, siamo qui a rappresentare le famiglie, siamo qui a rappresentare dei nuclei familiari che alla fine del mese devono fare i conti con la spesa. E noi purtroppo come industriali, non solo per il costo del lavoro, ma anche il costo del lavoro per noi è un onere enorme da sostenere, senza contare il discorso, come parlavamo prima, dei vari contratti di apprendistato famosi, che sono solo sulla carta per noi un'opportunità importante.
Anche qui la interrompo solo per dire che naturalmente per chi ci ascolta il costo del lavoro dice: ma come, si guadagna così poco in Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei? Verissimo, infatti siamo tra i grandi paesi europei quelli che cumulano il record di avere il costo lordo per l'impresa più elevato, il salario netto più basso in proporzione al costo lordo rispetto a tutti gli altri paesi, cioè si arriva per l'impresa a pagare 230-240% che vanno in tasca al dipendente. Anche in questo caso, e non perché sono un fissato, la differenza qual è? Lo Stato. Questa è la differenza. Male organizzato, obeso, tassico dipendente, e che dice ancora adesso che non si può, non si può, non si può. I tagli loro li vedremo quando, ragazzi miei? Quando li vedremo? Quando il professor Piero Giarda, che io stimo da quando ero ragazzino, me lo presentò Nino Andreatta nel 1980, pensate un po', ne ho una stima assoluta, lo abbiamo costretto a ridirci le stesse cose che ci diceva 31 anni fa. Che su 700 miliardi di spesa corrente ce ne sono 390 aggredibili, e diciamo 90 miliardi che si possono tagliare in 3 anni, non da un giorno all'altro, in 3 anni, ventre a terra, senza levare la testa, senza effetti recessivi, cioè non significa licenziare la gente, perché di tutto abbiamo bisogno, ma non di licenziarne altri. Ma per esempio sulle forniture sanitarie, ne vogliamo parlare? Sono 84 miliardi, sono più della metà del totale delle forniture pubbliche delle pubbliche amministrazioni italiane, aumentate del 50% in 5 anni. Perché secondo voi è lavoro quello? No, quindi è la politica, non azienda sanitaria, in ogni azienda ospedaliera, che si sceglie i fornitori con i prezzi, le tariffe, le finte gare che poi riempiono le cronache giudiziarie del nostro paese. Sono 6 punti di PIL solo di quella roba lì, capito? 6 punti di PIL. Non è vero quindi che gli imprenditori, quando dicono il costo del lavoro per noi è una roba, vi vogliono pagare meno, vorrebbero pagarvi molto di più nel netto in tasca. Questa è la tragica cosa. Non ci dividiamo su queste faccende. Dividersi, come avviene per i contribuenti, tra sostituto d'imposta e chi invece come me deve pagare ogni mese una scadenza fiscale perché lavora in proprio, significa fare il loro gioco, è chiaro? Più siamo divisi, più crediamo che la colpa è del vicino di casa, più non capiamo che la colpa è di chi sta su, che non è in grado di giustificare quello che spende. Questa è la mia idea.
Guardi, io le faccio solo il caso della Svizzera. Io sono stato a Lugano la settimana scorsa a parlare con un imprenditore italiano che si è spostato, delocalizzato in Svizzera. Là a noi un operaio costa, fatto 100 di contributi, ci costa 200. In Svizzera costa 125, di cui 13 li mette l'imprenditore e 12 li mette l'operaio. Ecco, questo è già un esempio per far capire il costo del lavoro. E poi il discorso che molte imprese come le nostre sono scappate appunto, tra virgolette, in un territorio come la Svizzera, che è a 100 km da noi e offre effettivamente tutto quello che un imprenditore vuole. Ci danno il terreno incomodato d'uso, gli fanno costruire il salone, gli danno sgravi fiscali per 5 anni, non paga tasse, l'IVA al 4% o 5%, non mi ricordo bene. Comunque una serie di cose che già i grandi nomi erano andati e adesso stanno andando anche i piccoli medi.
Proprio venerdì abbiamo ospitato un funzionario italiano dell'agenzia della Carinzia per attirare nuove imprese, che ci ha raccontato che nel nord-est e in tutto il settentrione purtroppo si contano a migliaia le imprese italiane disposte ad andarsene in Carinzia. E di fronte a questo che ci vuole un cambio di passo, capite? E di fronte a questo che bisogna dire agli italiani: siamo in condizioni di abbassarvi la spesa, le tasse in 3 anni, perché il debito pubblico non si affronta alzando la pretesa fiscale, il debito pubblico si affronta mettendo mano al portafoglio patrimoniale di chi lo ha fatto il debito pubblico, come lo ha fatto lo Stato, e il suo patrimonio, il suo conto patrimoniale. Andate sul sito del Tesoro, non credete a me, andate a vedere lì, c'è una stima solo di mattoni cedibili di 500 miliardi, sono più di 30 punti di PIL, facciamo un bel fondo chiuso immobiliare e facciamo l'abbattimento del debito pubblico con quello. È così difficile farlo? Io vi posso garantire che questa proposta l'ho portata insieme ad altri economisti all'attenzione di 3 diversi ministri di colore politico negli ultimi anni. La risposta no che ogni volta è venuta era un no che veniva dalla Ragioneria Generale dello Stato. Questo è diventato un paese in cui non i politici pro tempore, ma i vertici tecnici dell'amministrazione pubblica dicono i sì e i no. Sono gli stessi vertici che poi stendono i provvedimenti di legge che passano in Parlamento senza che se ne rendano conto, nei parlamentari, nei ministri proponenti, in cui si salva la pensione del ragioniere generale dello Stato, e mi rendo conto che dicendolo così sembra che ce l'ho con il ragioniere generale dello Stato Canzio, però io ce l'ho con il ragioniere generale dello Stato Canzio, perché non mi hanno salvato le vostre di pensioni, si salva solo la sua, e questo non è giusto, non è giusto, non è giusto che abbiamo vertici amministrativi che guadagnano incomparabilmente di più di qualunque altro paese avanzato, non è giusto che il commissario dell'INPS guadagni 6 volte tanto chi sta nel suo posto negli Stati Uniti e abbia altre 25 poltrone, mentre i suoi dirigenti, proprio lui ha fatto la circolare, che sono inibiti. E com'è? Lui che avrebbe più da fare può averne altre 25 e gli altri invece non possono averlo. Ecco, è tutto così lo Stato che vorrei cambiare io. Allora, leggo un'altra lettera prima di andare nella seconda pausa, che ritorna sul problema delle tasse, e vorrei essere chiaro: noi non giustifichiamo, noi non chiediamo a nessuno di dare l'assalto alle sedi di Equitalia. Io ho sempre difeso Befera e i suoi, considero ingiusto che la politica si volti dall'altra parte e lasci loro a fare la parte dei cattivi, perché è la politica che ha deciso tutte le norme in base alle quali loro fanno il loro dovere. Ma vi leggo questa lettera è molto lunga, si chiama Giuseppe, di Castelnuovo, provincia di Pavia. Allora, è una storia che descrive come Equitalia non sia in condizioni, per le norme scritte dai politici, di fare differenza, ed ecco da dove viene la rovina. Perché la storia di Giuseppe è la storia di uno che aveva una ditta, un SRL, con 15 dipendenti, più altri 5 esterni al perimetro dell'azienda, più altri 10 con l'indotto. Quindi erano a lavorare 30 persone, fatturato 1 milione di euro all'anno. Un giorno di luglio 2006 ci scrive, arriva la Guardia di Finanza contestandoci gravi irregolarità per mancata presentazione dei bilanci per 3 esercizi. Non è che non avevano presentato i bilanci, c'erano irregolarità in 3 esercizi di bilancio. Io rimango basito, ci scrive Giuseppe, perché la mia ditta è iscritta alla SOA. La SOA è la centrale che consente di poter partecipare agli appalti pubblici, e bisogna essere in regola ovviamente per essere iscritti alla SOA. Quindi a quel punto io, di fronte a queste contestazioni della Guardia di Finanza, dice Giuseppe, chiamo il mio commercialista, il quale arriva e con atteggiamento confuso balbetta e mi dice che tutto quello che dice la Guardia di Finanza è vero. Anche per i documenti SOA il commercialista ha presentato carte false. Da me, pressato e insultato, perché Giuseppe perde la pazienza rendendosi conto di quello che questo significa, sottoscrive una dichiarazione, il commercialista, in cui ammette tutte le sue responsabilità civili e penali. Morale: vado alla Guardia di Finanza prima e a Equitalia dopo. Però loro mi hanno nel frattempo appioppato una multa di 1.600.000 euro. Faccio 2 conti, ammesso di avere un reddito aziendale del 10% circa, cioè 100.000 euro l'anno, dedotte le tasse, sarebbero rimaste solo 50.000 euro l'anno. Fatevi il conto voi, con 50.000 euro l'anno per arrivare a pagare la tassa da 1.600.000, quanti anni passano e se io purtroppo non devo chiudere, come è avvenuto, e licenziare tutti quelli che lavoravano per me. Alle mie rimostranze, conti alla mano, dicendo ma io a questo punto devo licenziare e chiudere, mentre sottopongo a loro la dichiarazione firmata dal commercialista in cui si assume tutte le sue responsabilità, mi rispondono allargando le braccia dicendo: l'ordinamento non ci consente ovviamente di venire incontro a quello che lei ci dice, anche di fronte a una assunzione diretta di responsabilità del suo commercialista. Lei non ha alternative, deve pagare 1.600.000 e se deve chiudere ci dispiace, ma noi non abbiamo alternative. Ho chiuso la ditta. Ho perso il capannone da 2.000 metri quadrati più le attrezzature, i macchinari, frutto di 50 anni di onesto lavoro della mia famiglia. Ho pagato, impegnandomi con le banche e con tutto quello che avevamo, fino al terzo grado di parentela della nostra famiglia, parte iniziale rateizzata del 1.600.000, ma prima ho pagato fino all'ultimo centeso tutti i miei dipendenti, tutti i miei fornitori. Ho denunciato il commercialista, ma non servirà a niente. Quando vedo i costi del finanziamento ai partiti, gli stipendi e le pensioni di certa gente, vi chiedo: la regola che è applicata a noi come inflessibile senza eccezioni vale anche per loro? Cosa gli diciamo a Giuseppe, se non che ha ragione e che quella regola è sbagliata? Allora, siamo qua per la conclusione di questa troppo breve puntata registrata a Torino e mandata in onda il lunedì, per farvi ascoltare anche da Torino e dal Piemonte le voci di chi soffre. E perché non approfittare del nostro pubblico per chiedere, c'è tempo per un paio di domande almeno, però vediamo se qualcuno alza rapidamente la mano, gli diamo il microfono. Eccoci qua, sei in prima fila.
Grazie, arrivo anch'io da Biella. Voglio solo sottolineare un aspetto di cui non si è ancora parlato, il problema banche, perché purtroppo le nostre imprese sentono la necessità, sentono il bisogno di avere un supporto dalle banche, cosa che assolutamente non c'è. E in più, sempre nel nostro territorio, abbiamo fatto fare una sorta di ricerca sui nostri associati, sempre dell'API, ed è emerso che in 20 casi, 19 le banche applicano usura. Noi l'abbiamo fatto presente al prefetto l'altro giorno e il prefetto subito ci ha detto: ma purtroppo è un problema, quando le banche non danno più credito, gli imprenditori vanno dagli usurai. Noi gli abbiamo detto: no, caro signor prefetto, coincidono. L'usura sono la fanno le banche. Il prefetto stava per cadere dalla sedia.
Senta una osservazione. Sistema bancario. Nel sistema bancario, se andiamo a vedere cosa succede all'inizio dell'anno, in 4 mesi, cioè da che ci sono state le aste di liquidità su quel 1.100 miliardi di euro date al sistema bancario europeo, 270 miliardi le hanno prese le banche italiane, quei 270 miliardi a malapena coprono le obbligazioni delle banche in scadenza. E poi è arrivata una circolare della Banca d'Italia che invita tutte le banche a tornare a sottoscrivere i titoli del debito pubblico. Infatti le banche italiane ricomprano negli ultimi 4 mesi come media mensile tra i 27 e i 32 miliardi di euro al mese, e a quel punto dicono allo Stato: siccome ti paro il culo sul tuo debito, mica potrai chiedermi di dare alle imprese e alle famiglie. Vi chiedo: è giusto questo? Secondo me non è giusto, anche in questo caso non è giusto, perché poi dicono i governi che scendono gli spread perché hanno fatto i compiti a casa. No, gli spread scendono perché sono le banche a negare i soldi alle piccole imprese e a voi famiglie, mentre invece allo Stato prioritariamente ovviamente li danno. C'è qualche altra domanda?
Vorrei sapere in base a quale logica Equitalia moltiplica per 1.5 l'importo dovuto nelle sue richieste. Cioè un debitore di 100 si vede chiedere 150, pignorare per 150, escutere per 150, in base a quale logica?
La logica dichiarata nel nostro ordinamento, anche questa non stabilita da Equitalia, quindi non diamo loro colpe che non hanno, è la copertura dei costi lordi di gestione, cioè l'apparato di costi fissi, dipendenti, costo delle pratiche eccetera eccetera, che in teoria servirebbe per gestire queste pratiche. Come ovvio, lei che mi ha fatto la domanda, io che le sto rispondendo, sappiamo che non è così. Nel rapporto Giarda, la Spending Review, leggetevelo, vale la pena, è pubblico, non è integrale perché ne hanno tagliato le parti più corrosive per la politica e per lo Stato, però questo ve lo aggiungo io, naturalmente pronti a dire che loro che non è vero, però troverete un paragrafo nel quale, il paragrafo prima che spiegava meglio l'hanno tagliato, ne rimane uno che dice, ma è chiaro a noi economisti, un po' meno al lettore sprovvisto, che dice che il divario di produttività a parità di unità di capitale intermediato del settore pubblico come funziona oggi in Italia rispetto al privato, il divario di minore efficienza produttiva, si è aggravato di 28 punti percentuali dall'81 a oggi. Nel dirvi che si è aggravato, non vi dicono, l'hanno tagliato, che prima era già di 55 punti. Quindi se fate 55 punti più 28, ecco, fatevi il conto, 55 più 28 fa... Ecco, allora, quella è la differenza stimata di quanto è l'aggravio di produttività per come non funziona, e anche qui non per colpa di chi lavora nel settore pubblico, ma di per chi l'ha organizzato, il settore pubblico rispetto ai privati. Ecco come si spiega quell'1,5 che lei giustamente lamentava. Posso chiedere un rapidissimo giro ancora ai nostri tre ospiti? Purtroppo è sintetico, ma dovete capire che è la testimonianza quella che conta. Iniziamo di nuovo dal presidente di Ancio Piemonte. Concretamente, per come stanno le cose qui a Torino, se dovesse indicare una o due priorità immediate, non nazionali ma qui a Torino, che cosa si può fare?
Non nazionali?
Poco, diciamo
poco,
la verità.
Perché diciamo la verità, noi vediamo che i problemi principali dipendono da tutti i fattori che ha detto lei. Quindi a livello locale io posso dire che può essere uno specchio di quello che è lo specchio che è l'Italia. Ho fatto riferimento prima al patto di stabilità. Certo, bisogna tutti contenere le spese. Il problema è che si sbaglia sempre la spesa che si contiene, perché come a livello centrale, anche a livello locale, la spesa in investimento, la spesa buona, c'è spesa buona e spesa cattiva. Io continuo a tagliare spesa buona per investimento perché devo far fronte alla spesa corrente che continua a dilapidare il patrimonio statale, il patrimonio delle regioni, il patrimonio dei comuni.
Comunque,
e quindi
tutti,
bisogna
tutti appuntamento
la
con
spesa.
Ma questa che risposta che lei dà in realtà è una risposta buona, perché significa che la risposta, purtroppo oggi il cambio di marcia deve venire da Roma, questo è il problema.
Il cambio di marcia deve venire da Roma e deve venire da persone come lei. Io l'ho apprezzata per quello che ha detto una cosa bellissima. Noi rappresentiamo tutti a diverso titolo piccole imprese. Lei ha detto dobbiamo stare uniti.
Sì.
Forse in questi ultimi anni ci hanno separato troppo.
Sì,
non esiste
d'accordo.
Un imprenditore di piccola azienda come quelle che rappresentiamo noi che sia distante dai propri lavoratori,
d'accordo.
Perché abbiamo solo tutti lo stesso desiderio, quello di lavorare e quello di cercare di portare a casa ognuno quello che può portare a casa per le proprie competenze. La differenza che sta succedendo in Italia è la spaccatura tra i privilegiati, ma i privilegiati non sono né gli artigiani, né i piccoli industriali, né i commercianti, i privilegiati sono altri. La spaccatura sempre più netta, che anche questo governo sta cadendo nel non contrastare, è la spaccatura tra il mondo dei privilegi, tra il mondo di chi prende compensi milionari, non di centinaia di migliaia di euro, e chi invece tutti i giorni cerca di combattere.
Allora, ohimè, il tempo è tiranno e quel tempo dell'amministrazione sta scadendo, e io devo chiedere scusa per così dire, ma ringraziare molto Maria Luisa Coppa, presidente dell'ASCOM di Torino, Giuliano Manoi, presidente dell'API di Biella, e ringraziare voi tutti che siete stati qua. Lasciatemi dire un'ultima cosa, solo 15 secondi e poi saluto perché mi tagliano e andiamo naturalmente al martedì, a quel punto do appuntamento per domani mattina, ma Torino, che è stata la culla della coscienza del lavoro operaio nella storia del nostro paese, Torino secondo me può dare una lezione al resto d'Italia, che soffre come soffre Torino, soffre da prima per via di quello che è successo con la grande impresa, per dare vita a una serie di manifestazioni unite, forze dell'impresa, lavoratori dipendenti e pensionati. C'è bisogno di stare uniti nelle piazze. Grazie a voi e appuntamento a domani.